con domenica scorsa abbiamo concluso il percorso dei Vangeli che invitavano a metterci in ascolto di Dio. Vi ricordate tutti i Vangeli? Gesù diceva ascoltate il Padre, o qualcuno diceva ascoltate quello che Gesù ha da dire, perché erano tutti i Vangeli che invitavano all'ascolto, non semplicemente all'ascolto di se stessi, ma all'ascolto di quello che Dio ha pensato e desidera per te. E penso che sia necessario comprendere che il primo elemento per un uomo e una donna di fede è proprio l'ascolto. Ecco perché nei Vangeli successivi Gesù propone il secondo passo, che con questa domenica inizia tutto il percorso dei Vangeli, dove Gesù invita alla sequela, a seguirlo. Ma si può seguire Gesù solo dopo averlo ascoltato. Non possiamo metterci dietro a Gesù, seguirlo, senza aver ascoltato quello che Lui ha pensato per me, senza aver ascoltato veramente la parola di Dio, che è viva, che nutre, che rende veramente la nostra vita piena, essenziale. Allora mi sembra interessante, perché noi viviamo un cortocircuito. Spesso noi uomini e donne di fede ci mettiamo subito a seguire Gesù, diciamo di seguirlo, diciamo che vogliamo imparare da Lui, vogliamo vivere la nostra vita di fede, dimenticandoci il passo prima, che è quello dell'ascolto, perché non si può seguire Gesù senza aver ascoltato la parola di Dio, che cosa dice, che è inequivocabile, che non può essere modellata a mio piacimento. Ecco perché Gesù ci ha messo tanto per dire anche ai suoi discepoli: ascoltatemi, cioè comprendete bene quello che il Vangelo dice, perché quello che il Vangelo dice voi dovete fare, perché non basta semplicemente sentire, ma l'ascolto ha bisogno di una concretezza vera. Allora poi possiamo metterci dietro di Lui e seguirlo. Invece noi stiamo vivendo questo grande errore, perché altrimenti non si capisce la confusione che spesso noi viviamo nella quotidianità e nella concretezza dei nostri giorni. Perché inciampiamo e perché il Vangelo a volte ci è ostile o sembra quasi che vada contro quello che io penso e quello che io ho come idea? Proprio perché non l'ho ascoltato, non ho fatto prima il cammino d'ascolto, perché spesso ci si trova, soprattutto in questi tempi, ad avere una grande confusione e sembra quasi che i cristiani si stiano dividendo su una cosa che invece è chiara, che è il Vangelo, che è la parola di Dio, che ha veramente la semplicità più estrema, perché anche un bambino capirebbe bene quello che Gesù è venuto a portarci. Eppure noi stiamo vivendo questa confusione, quasi che come cristiani stiamo discutendo e ci stiamo dividendo, e sembra quasi che c'è questa grande confusione su quello che il Vangelo dice. Ognuno si adatta a proprio comodo, ognuno si riveste del Vangelo che gli fa più comodo e che gli fa più piacere. Perché avviene? Io penso che avviene proprio perché ci sono alcuni tra noi che non hanno provato proprio ad ascoltarlo e si sono messi subito a seguire Gesù, senza aver compreso che quando Gesù dice perdona i tuoi nemici, ama i tuoi nemici e perdona, è qualcosa di essenziale per un cristiano. Possiamo avere difficoltà, fatica, ma non possiamo non provarci e non fare del tutto perché quella parola si incarna. Quando il Vangelo dice ogni cosa che avete fatto al fratello e alla sorella più piccola l'avete fatto a me, è inequivocabile, non può essere modellata la nostra immagine. Se noi ascoltiamo la parola di Dio che ci dice quando avevo fame e mi hai dato da mangiare, quando avevo sete e mi hai dato da bere, quando ero straniero e mi avete accolto, è chiaro non può essere messo ma e se. I ma e i se nel Vangelo non esistono. E allora perché dico che qualcuno di noi evidentemente non ha fatto il lavoro precedente, cioè quello di mettersi in ascolto? Perché se no non si capisce perché oggi abbiamo difficoltà a comprenderlo. Allora ecco perché Gesù dice: prima di seguirmi, ascoltate, capite bene quello che io vi propongo, chi sono io. Dopodiché, nella libertà, perché il discepolo è libero, e l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura, io sono venuto per liberarvi, non fare mettere più il gioco della schiavitù, perché Dio vuole che ciascuno di noi è libero di decidere, è libero di seguirlo o no il Vangelo, ma non può farlo a proprio piacimento, non può modellarlo sulle proprie opinioni, sulle proprie idee e sui propri pensieri. Posso dire: non sono cristiano o sono cristiano. Non puoi stare nel mezzo, non puoi essere dietro. O lo accogliamo e ci vogliamo mettere dietro Gesù, perché Gesù dice tutto questo che abbiamo ascoltato, e così tanti altri passi, cioè nel Vangelo, che mi sembrano veramente così chiari, che ci dovrebbero essere gli indicatori di tutte le nostre scelte. Perché basterebbe dire: Gesù, che avrebbe fatto al posto mio? Che avrebbe fatto in quella situazione? Con quella persona come si sarebbe comportato? In questa baraonda di situazioni di confusione in questa società, come si sarebbe posto Gesù? Guardate che ciascuno di noi, se ha ascoltato il Vangelo, sa come comportarsi. Lo sa. E bisogna impegnarci a farlo, però, perché l'ascolto non basta. Perché ecco che viene da questo Vangelo l'invito a seguirlo, a mettersi dietro di lui. Ma guardate, anche i suoi discepoli hanno messo pochissimo tempo all'ascolto, perché li abbiamo ascoltati. Loro vanno da questo paese dei Samaritani. Voi sapete che tra i Samaritani e i Giudei non correvano un salto, ma Gesù vuole andare dai Samaritani, perché Gesù è libero. Gesù non cerca lo scontro, Gesù cerca sempre l'accoglienza e il dialogo e la libertà. Manda dei messaggeri, preparano, ma i Samaritani non vogliono accogliere Gesù, lo cacciano, gli dicono: andate via, non vogliamo sapere nulla. I discepoli che cosa dicono? Signore, vuoi che gli mandiamo un fulmine e li facciamo secchi tutti? Come forse spesso reagiamo noi, quando ci rifiutano, quando gli altri non ci considerano, quando non piacciamo a tutti. Qual è l'atteggiamento primario? Quello di eliminare l'altro. L'altro non la pensa come me, l'altro non è come me, l'altro viene da una cultura diversa dalla mia, viene da un paese diverso dal mio, non condivide le stesse cose mie. Eliminiamolo, fuori. I discepoli fanno le stesse cose nostre. Vuoi che ci mandiamo un fulmine, li sterminiamo tutti? Cioè, capite? Già come Giovanni, che era uno dei 2 milioni, figurati. Cioè, uno di quelli che forse erano quelli che ci avevano capito un po' di più. E Gesù si voltò e li rimproverò e disse: andiamo in un altro villaggio. Bellissimo. Capite qual è l'atteggiamento di Gesù? L'atteggiamento di Gesù non è quello che si ostina a dire a tutti che lui ha ragione, che lui è la verità, non sta lì a spiegarli, a giustificarli, e non usa violenza verbale né fisica. Per lui non esiste lo scontro, ma esiste la libertà. Non ci accorgono, ci rifiutano, andiamo in un altro villaggio. Geniale, bellissimo, leggero, un passo di danza straordinario. Invece noi ci impantaniamo a volere che gli altri, a tutti i costi, noi dobbiamo piacere a loro. E ci stiamo male, perché incontro gente che è così ostile ed ostinata a volere che quella persona parlare, gli deve voler bene, gli deve sorridere, la deve salutare a tutti i costi. E noi ci rimaniamo male perché diciamo: come mai? Come mai c'è qualcuno nel mondo a cui io non vado bene? Fatene la ragione, non puoi piacere a tutti e non è un problema. Perché ti ostini e noi ci piangiamo su, stiamo male, ci inferiamo? E vogliamo capire e ragionare che usiamo veramente delle iperbole assurde, perché in fondo a noi essere rifiutati non ci piace, però rifiutare ci piace come? E allora mettiamoci d'accordo, perché non funziona. Noi non vogliamo essere rifiutati, allora non rifiutare neanche gli altri, ma fatti una ragione che noi non possiamo piacere a tutti e che ci sarà qualcuno a cui non vuole proprio minimamente starci vicino. È inutile che noi ci ostiniamo che quella persona, perché noi poi ci incaponiamo su uno, due, tre persone, mica su tutti, e ci crediamo che c'è un sacco di gente che ti vorrebbe bene, che ti vorrebbe accogliere, che ti vorrebbe abbracciare, che ti vorrebbe bene, ma no, ma lui però non mi saluta, però quella non mi saluta. Perché a tutti saluta e a me no? Perché agli altri ti vuole bene così tanto, mi fa tutte quelle mancerie e a me no? E perché a te no? Punto. Non è un problema. Capite Gesù? I samaritani non l'hanno voluto accogliere. E che saranno mai? Gesù, stiamo a parlare di Gesù, dice: andiamo, i discepoli, vai giù con il fulmine che li sterminiamo. Lui li riprovera e dice: andiamo in un altro villaggio. Quando noi impareremo a dire andiamo in un altro villaggio, non è che posso morire dentro delle situazioni, dentro delle relazioni che non nutrono, che non ci danno vita, ma vivere e andarsene da quel villaggio, non con l'astio, non con la rabbia, non con il fallimento, perché a volte incontro gente e dice: ho fallito. Ma quale fallito? Perché quella persona tu non gli stai agendo. E che fa? Ma tu le vedi quanti altri invece tu gli stai agendo? Noi vediamo sempre solo quello o quella a cui noi non piacciamo e ci perdiamo tutti gli altri che invece a cui piacciamo. Sta con quelli, in perseverazione con quelle persone, e vivi a fianco a tutti gli altri con la libertà di Gesù che dice: andiamo in un altro villaggio. Liberi, liberi così enormemente che lui non ci rinuncia, perché la caratteristica del discepolo è la libertà, e la libertà s'arriva con maturità. Solo chi è maturo è libero e non permette a questo gioco interno o mentale di renderci schiavi. Quando San Paolo dice: non fatevi rimettere il gioco della schiavitù, intende proprio questo, perché spesso ci mettiamo noi schiavi di tutti i nostri preconcetti, pregiudizi, giudizi che vorremmo, che tutti vorremmo sempre che facessero e dicessero tutte le cose che vogliamo noi, che stanno bene a noi. Quando diciamo: io devo stare in pace con tutti, sei calmo. Cioè, non è un diritto stare in pace con tutti, non è un diritto non essere rifiutato. Cioè, noi lo viviamo come un diritto, come un principio, non è così, non è nessun diritto. Il diritto vero è quello della libertà, che tutti dobbiamo sentirci liberi. E per questo, come Gesù, ed è questa l'altra caratteristica del discepolo, sceglie decisamente di andare verso Gerusalemme. Questa espressione straordinaria, e mi piacerebbe tanto che in questa domenica, su questo monte, prendessimo il coraggio di deciderci. Decidi. Non puoi stare più in bilico, non puoi stare più eternamente a tenere gli equilibri della tua famiglia, di tuoi figli, di tua madre, di tuo padre, di tua moglie, dei tuoi fratelli, degli amici, del lavoro, a tenere tutto in equilibrio come un giocoliere. Decidi, scegli, perché lui decisamente, Gesù, sceglie di andare diritto a Gerusalemme. Sapete tutti che c'è Gerusalemme, che trova Gesù a Gerusalemme, che trova? La morte. Cioè, capite la genialità di quest'uomo Dio? Bardo, basta. È inutile che sto a girare, a pensare. Vado decisamente a Gerusalemme, vado incontro alla mia responsabilità. Perché oggi, vi prego, quello che fa più male è vedere uomini e donne che non si assumono le proprie responsabilità. E quando qualcuno se le assume, ci dà pure fastidio. Ma perché ci dà fastidio? Perché noi non ce le prendiamo. E lì vai a costruire tutte le nostre opinioni e tutti i nostri concetti. Gesù si assume la responsabilità, deve andare a Gerusalemme. È questo che lui ha ascoltato, e questa è la sua strada. Decide, va dritto lì. Allora io penso a quanto sia importante che oggi su questo monte tu ti decida. Decidi. Fai una scelta secondo coscienza, secondo questi passi che ci siamo detti, dell'ascolto, del metterci dietro a Gesù, il non voler necessariamente piacere a tutti i costi, accettare di essere rifiutato da qualcuno. Dobbiamo accettarlo, capite? Perché noi passiamo un sacco di tempo a star male perché c'è qualcuno che ci rifiuta. Va accolto anche questo, ma poi decidi. Decidi chi vuoi essere e come campare. E concludo, e conclude anche il Vangelo con questi tre incontri che danno la chiosa e la chiusa a questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Gesù incontra tre persone. La prima dice: io ti seguirò ovunque tu vada. Quanti di noi ci si rivede in questa roba qui, no? Io ti amerò per sempre. Ah, io farò tutto per te, tu sei la mia vita e niente e nessuno potrà dividerci, io ti sarò amico per sempre. Tutti questi proclami alla base di Perugina, no? Come se fossero degli aforismi, no? Diciamo queste robe, io ti seguirò ovunque tu vada, dice questo qui a Gesù. Quanti di noi stanno dentro queste robe, no? frasi fatte, e Gesù, guarda che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi, io non ho dove posare il capo. Sei disposto a rischiare, sei disposto a camminare sull'incertezza, sei disposto a venire con me, ma non hai veramente dove posare il capo. Cioè la tua vita sarà sempre inquieta, sarà sempre in movimento. Quella pace che tu pensi di trovare nelle tue sicurezze, nel tuo nido, nella tua tana, non avrai tane. Dovrai giocare sempre a carte scoperte. Non c'hai tane dove puoi nasconderti. Sei disposto? Non ci sono nidi, perché a sera, dove tu pensi di trovare qualcuno che è il nido per te, te lo ritroverai che non sarà il nido, perché non c'è il nido per chi segue il Vangelo. Perché è sempre in continuo eterno movimento. Sei disposto a questo? E il primo se ne va, saluta e va via. Il secondo è Gesù, stavolta gli dice: seguimi. E quello gli dice: sì, lascia che prima vada a seppellire mio padre. E Gesù, geniale, lascia che i morti seppelliscono i morti. E allora quanti di noi ci si rivede in questa roba qui? Gesù ci dice: seguimi, sentiamo la chiamata di Dio, ci travolge, ci coinvolge questa fede, questo essere cristiano, però ci dice: però fammi prima seppellire tutti i miei dolori, risolvere prima tutte le mie questioni, fammi prima sistemare e poi vengo da te. Eh no, non funziona così. Gesù gli dice: ma lascia che i morti seppelliscono i morti. Ciò che non c'è più, non va più sistemato. Allora, quanti di noi invece sono lì ancora a cercare di capire il proprio passato e stare lì a volerlo sistemare, a volerlo in qualche modo confezionare? Quei dolori che ci portiamo dentro, pensiamo di sistemarli, no? Ma io non ho incontrato nessun essere umano che ha sistemato tutto. È morto, moriremo senza aver sistemato niente. E perché ostinatamente ogni giorno io incontro gente che vuole sistemare? Vuole sistemare la situazione? C'è sempre una situazione da sistemare, mio figlio e mia moglie e mio marito, i miei amici, la mia famiglia, mio marito, il mio padre, il mio nato, a fare sistema, c'ho questo, c'ho quello. E Gesù diceva, guarda, fatto, fammi un fischio e mi verrai dietro. E noi siamo lì, noi pensiamo di seguire Gesù occupandoci di cose che forse non dovremmo neanche occuparci. Però non esageriamo perché un po' di sistemazione ci vuole. Vabbè, continua a sistemare. Poi mi verrai a dire se un giorno avrai finito di sistemare la tua vita, perché voi pensate che la mia vita è sistemata. Assolutamente no. Ma non ci sto neanche provando più a sistemare. Perché se tu sistemi una cosa, se ne rompe un'altra. E se ne rompe un'altra, lo succede alle cose, figura degli esseri umani. E questo qui se ne va pure questo, non si mette di Gesù. Il terzo, che gli dice, io ti voglio seguire Gesù, ma fammi andare a salutare prima i miei, fammi congedare, fammi trovare prima l'approvazione dei miei familiari, di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, fammi prendere prima l'approvazione loro e poi vengo. Ecco, quanti di noi si trovano invece lì? Hanno scegliere di vivere liberamente perché devono sentire sempre qualcuno. Non prendiamo mai decisioni noi, ma dobbiamo sempre consultare i nostri affetti, bisogna capire che cosa vogliono, che cosa mi dicono. C'è gente che ancora non fa un passo senza che vada la mamma e dal papà a chiedergli un parere. No, mamma e papà che siete qui, con tutto il bene che vi voglio, ma non mi è dovuto dare consigli e decisioni sempre e comunque ai vostri figli. Ma purtroppo tutto questo ingombra la nostra vita. Non muoviamo una foglia se mamma non vuole o se papà non vuole. Devo sentire prima papà, devo sentire prima mamma, devo sentire prima mio marito, devo sentire prima mia moglie, devo sentire prima quello. Se sono decisioni di fede e decisioni di coscienza, è tua responsabilità, non delegarla agli altri sempre, perché noi è sempre colpa di un altro, perché poi lo dico tutto la volta, perché noi non andiamo da cercare i consigli e i pareri degli altri, perché poi possiamo dire, me l'ha detto lui, questo è il problema. Ma tu me l'hai detto, ma me l'hai detto tu pure, ma io ho fatto quello che mi hai detto tu, e chi ti ha detto di fare quello che ti ha detto quello? Lo facciamo per questo, perché in qualche modo ritorniamo lì, noi dobbiamo prima congedarci, dobbiamo prima rassicurare tutto e tutti, dare spiegazioni e poi scegliamo di vivere la nostra vita. Forse invece nella fede e nel seguire Gesù non funziona così, tanto che Gesù dice, non c'è stato mai nessuno che ha messo mano all'aratro e si è voltato indietro, e questo ha costruito il regno. Se c'è l'aratro che è la tua vita, a qualcuno io dico sempre, no? Quando mi dicono come stai, no, andiamo avanti. È chiaro, indietro non possiamo mai andare, questo è chiaro. Ma vai avanti seriamente però, perché noi andiamo avanti e ci volgiamo sempre indietro. Andiamo un passo avanti e ci volgiamo sempre indietro. Non ti rivolgere più indietro. Non bisogna piangere sul latte versato. Ce lo diciamo sempre, ma non lo facciamo mai, perché noi siamo sempre lì a lamentarci di quello che gli altri hanno fatto, di quello che gli altri hanno detto, di quello che noi abbiamo fatto. Noi ci volgiamo sempre indietro. Invece la vita di fede è proiettata in avanti. Va avanti, non fermarti, va avanti. Continua a portare avanti questo arato, perché la tua vita può essere migliore di quello com'è. Io ogni volta che incontro delle persone mi dicono io la mia vita non è più come prima, io dico sempre o nel male o nel bene, meno male, e non ritornerà come prima, non ritornerà mai come prima. Invece noi ci ostiniamo a volte a voler far tornare la nostra vita come era prima, e invece ci perdiamo in mezzo e diciamo vorrei che la mia vita diventi nuova, diventa altra, perché può diventare altro, può diventare nuova, può diventare migliore di quella che era prima. Sicuro che è così. Allora tutto questo significa sentire Gesù. Ora voi, ciascuno di voi in coscienza, ciascuno di noi in coscienza decida se seguire Gesù o no. Se non lo segui, non succede nulla, stati tranquillo. Però un po' di coerenza, un minimo di coerenza, dire no, non lo voglio seguire. Se queste sono le condizioni, che le condizioni sono la libertà, il rischio, l'insicurezza, no, e va bene, però non vi potete chiamare cristiani, vi chiamate in altra maniera. Se invece volete rischiare, volete provarci con tutti i limiti, le difficoltà, le debolezze che abbiamo, l'incapacità, allora possiamo dire sì, io mi voglio mettere dietro Gesù, seguirlo, pure se non c'ha un posto dove posare il capo, pure se mi dice di non voltarmi indietro dopo aver portato avanti l'aratro, e anche se mi dice che lascio che i morti seppelliscano i morti. Allora sì, che forse qualcosa di nuovo nascerà dentro di noi.